vostri sogni si fanno pesanti. Ricchi, poveri, politicanti, siete figli della merda.
E ci siamo, tornati con una nuova puntata di Benvenuti tra i rifiuti, la numero 39 pare.
Puntata in diretta, differita.
Cominciamo. Siamo... Ah, no, pensavo che fosse il posto. Invece c'è scritto vecchietta ambientalista all'ospedale della donna e del bambino. Non si capisce questo titolo. Però le carabiniere forestali fatine per i piccoli pazienti.
Perché è passata la Befana e noi sì, raccogliamo un sacco di giornali che ci fanno dei doni.
E quest'anno sono stati tantissimi e soprattutto chi li ha portati? Chi? Beh, appunto, all'ospedale della donna e del bambino non hanno esitato a mettersi sopra le loro belle divise nere il camice usa e getta e davanti alla bocca le mascherine per evitare di trasmettere qualche bacillo. E chi sono? Le carabiniere forestali, che sono andate a portare doni alle donne e bambini malati. E hanno una foto con la vecchietta. E ci sono queste tre carabiniere con una vecchia finta con la scopa. E l'articolo si conclude con questo: molto lontane da essere delle Befane, sono state semmai delle fatine adorabili che hanno reso indimenticabile una giornata che in dono dovrebbe portare solo salute. Punto. Firmato A.V. E continuiamo con un altro articolo A.V.
Ce ne sono tanti.
Eh sì, la visita. Trucchi e magie anche in carcere. Ma cosa racconta questa cosa? La penitenziaria, perché dopo le carabiniere forestali, la penitenziaria regala sorrisi e dolcetti ai bimbi. E...
non ai detenuti, ai bimbi.
Ai bimbi, certo. Sì, non ai detenuti. E infatti lo dicono, è giunta al nono anno la parte di Avis Polizia Penitenziaria che è andata insieme al Labio a regalare dolcetti all'ospedale. Ma durante la visita si è riusciti a regalare dei piccoli sorrisi ai degenti grazie all'animazione di Mago Riccardo, perché senza di lui e solo la penitenziaria probabilmente non
facevano più
troppo.
Piangere che ridere.
Sì,
un po' come quando nel Medioevo si andava a pagare per essere assolti dai peccati.
Esatto, e quelli della penitenziaria vanno a portare i dolcetti ai bimbi malati. Ma continuiamo, perché non si ferma qua.
Eh no, a Verona sono solo divise che portano i doni.
E infatti l'evento in Piazza Bra, auto storiche, doni e generi alimentari per i senza tetto, anche i vigili in festa per la solidarietà. E infatti chi è che organizzerà questa raccolta doni? Chi è che raccoglie provviste e soldi e regali per i bambini e i senza tetto? La polizia municipale, i vigili capitanati dal Tamura insieme a Sbarina, che facevano un sacco di foto insieme ai bimbi e in Piazza Bra E che cosa dicono? C'era Altamura insieme addirittura il trio Daniele Polato, Luigi Altamura e Federico Sboarina.
Triumviri.
Eh sì, triumviri. E il 2020 sarà un anno sicuramente molto impegnativo, ma che si apre nel migliore dei modi con 60 nuovi agenti che prenderanno servizio, rassicura Altamura. Quindi la Befana ha portato regali ai bambini in Piazza Bra insieme a Sboarina e 60 agenti nuovi alla municipale.
Che poi insomma questi agenti che della municipale che fanno la raccolta per i senza tetto sono poi anche quelli che vanno a sgomberarli i senza tetto quando si pigliano magari una casetta per sfuggire al freddo, e quindi insomma un po' il cerchio si chiude, tutto torna al suo posto. Però appunto tutte queste divise, tutti questi poliziotti, carabinieri forestali, gente della polizia penitenziaria che hanno portato in giro i dolcetti, i regali, hanno fatto la Befana, beh la Befana loro gli ha portato qualche pezzo di carbone, quanto sembra, perché è successo che un intero lotto abitativo abitato, a quanto dice il giornale, per la totalità da appartenenti alle forze dell'ordine e dipendenti dei vigili del fuoco della prefettura, quindi personale diciamo dello Stato, si è ritrovato al freddo. Epifania al freddo per 500 persone, l'arena del 7 gennaio, c'è stato un guasto alla caldaia, l'impianto era vecchio, e per qualche giorno sono rimasti al freddo con tutte le lamentele dei sindacati di polizia, perché appunto essendo per la maggior parte poliziotti sono stati questi a lamentarsi, a dire no, non esiste, sono stati lasciati soli e così e così. E quindi insomma la Befana porta i doni e porta anche qualche dispiacere a chi forse magari se lo merita. E questo è quanto.
E continuiamo con questo grande blocco dell'Epifania, perché a Pastrengo non ne bastava una di Befana, ma sono state sette. Sette Befane nel mix di Carnevale e Medioevo, sì, perché non ne avevano abbastanza. Quindi in questa celebrazione al Forte c'erano in fila soldati austriaci con le loro giubbe bianche e fucili a tracolla, i Re Magi, Babbo Natale, i tamburi del gruppo rievocativo dell'Alpo, le protagoniste della notte dell'Epifania, le sette Befane, un sacco di gente, non si sa più dove guardarci intorno. Però cosa è successo di interessante? Che tra tutti questi c'era anche un mago che giocava con il fuoco, che durante lo spettacolo si è fatto scappare una palla di fuoco che è finita sotto una macchina e ha rischiato di esplodere, ma velocemente e in maniera molto attiva il mago
ha fatto la magia
e ha evitato il disastro. Poi conclude questo articolo con un virgolettato di una delle signore, delle ragazze che ha interpretato la Befana in questa manifestazione, che lascia un po' così, senza parole, o magari sì, ma è meglio non dirle. Cosa succede? Le streghe scendono un sabba girando intorno al falò mentre le fiamme divorano la legna e la Befana scompaiono una ad una. E alle femministe cosa dicono, visto che mandano donne al rogo? Detto da donna, se la ride la Befana, bruna, qualcuna se lo meriterebbe davvero di finire sulla pira. Sulla pira. Si conclude così questo articolo.
Molto, molto inquietante.
Molto inquietante, detto da donna.
Vabbè. Comunque l'Arena riserva un sacco di articoli all'Epifania e alla Veccia, al Brusa la Veccia, quindi questo, diciamo, questa tradizione, questo rituale pagano.
Che probabilmente viene sul serio da una tradizione in cui venivano bruciate sul serio
delle persone
magari scomode.
Comunque adesso
motivo
rimane come
è un gran mix, sì.
Evento catartico, diciamo, di buttare via l'anno passato, le cose brutte e pensare all'anno che viene. E l'Arena ci regala questo articolo in cui fondamentalmente si parla del falò in Piazza Bra, che è anche un po' un evento pubblico, è un rito anche qua in cui si incontrano la Verona bene, comunque chi conta presenza. E infatti l'articolo è tutta una grossa, enorme leccata al solito sindaco Sboarina, perché parte da tutt'altra cosa, cioè dai presagi per l'anno nuovo. Dice che appunto un buon auspicio forse, quindi un po' come dire tutto e nulla, come al solito, nel senso non possiamo, quando il baldo ha il cappello, che fa brutto, che fa bello, insomma diceva qualcuno. L'Arena non si discosta molto da questa massima tradizionale, E c'è appunto questo episodio di due giovani immigrati, fra l'altro uno rumeno e l'altra moldava, che si sono dichiarati, cioè lui è dichiarato, si è dichiarato, gli ha proposto di sposarsi in Piazza Bra davanti a migliaia di persone al Falò della Veccia. Con questo l'Arena ce lo informa, dice, il sindaco poco distante ha applaudito loro, il sindaco Federico Sborina, che era lì con la famiglia, e poi da lì si mette appunto a parlare il sindaco, si inserisce nell'articolo, perché appunto dicono sacro e profano ieri in Bra, o meglio, e qui parte virgolettato il sindaco, tutta la nostra identità. Ha spiegato Sborina, qui presepio che fa parte della nostra cultura, là il falò simbolo della nostra tradizione contadina. Abbiamo aperto con la rassegna di presepi, chiudiamo con l'epifania. Il presepe fa parte di noi, nessuno ce lo toglierà dalle case. Che vabbè, un intervento totalmente sconclusionato, anche un po' contraddittorio se vogliamo, visto che, ricordiamolo appunto, il presepe simbolo comunque del cristianesimo, il falò simbolo del paganesimo, comunque, quindi due cose un po' antitetiche.
Ma perché secondo me la questione del Brusa alla Veccia c'è stato un mix un po' tra una tradizione pagana e invece una tradizione non pagana che è civile, che succedeva
anche all'epoca. Secondo me un po' tipo quell'imbocca al lupo, che in verità è un portafortuna perché è la madre lupo che prende il lupacotto, che poi è diventato crepi perché c'è stato il momento in cui i lupi cominciavano ad ammazzare il bestiame, allora stavano sul cazzo a tutti, allora era meglio che il lupo crepasse invece che pensare che ti proteggesse. Allora il bruciare le cose vecchie è una roba bella, poi a un certo punto hanno cominciato a bruciare le donne che pensavano facessero le streghe, hanno detto beh dai, andiamo le due robe.
O forse però, anche un po' come Babbo Natale, che viene da una tradizione pagana, però il 25 dicembre è stato un po' recuperato da quella cristiana. Ma che stronzate, che cazzo scrive?
Oh, ma è un giornale, ma sei fesso, ma l'hai comprato?
Vai su Radio Stacchio!
Benvenuti tra rifiuti, programma di vivisezione della carta stracciata.
Oh. Rassegna stampa.
Ma mai rassegnata alla stampa. Oh.
Questo evento del Brusa alla Veccia in Piazza Bra c'era anche il presidente di Melegatti. Perché poi alla fine, appunto, sindaco industriali, no? C'è un po' tutta la città che conta e che magari si può anche permettere di applaudire alla coppia di immigrati lavoratori, come dicendo, ma sì, bravi, dai, bravi ragazzi. Quindi appunto alla fine, in tutta questo rituale un po' societario così, c'è la solita ipocrisia, le solite disparità che vengono però ben nascoste dietro una comunità fittizia che si raccoglie attorno a una tradizione più o meno inesistente. E questo è quello che ci viene da questo articolo di giornalismo sulla Brusa alla Veccia in Piazza Bra. Ma c'è un'altra parte di città che è quella che soffre un po' per i problemi, per la mancanza di casa, mancanza di alloggi, per anche gli sgomberi fatti dalla polizia locale, che è appunto quella di chi vive in strada. E c'è un articolo qua dell'Arena del 6 gennaio, negli angoli di strada la presenza silenziosa e senza tetto in città. È un aggiornamento un po' di altri articoli che erano usciti dall'indomani della morte di Coffi, del ragazzo che è morto a Portavescovo, e oltre a fare una specie di mappatura un po' dei senza tetto, un calcolo, dice più o meno sono un centinaio, spiegando anche dove si trovano, dove si riparano di solito, dove girano. E vi è dato spazio alla Ronda della Carità, che è l'associazione che se ne occupa principalmente qua in città, e c'è anche però uno spazietto, un articoletto sulle dichiarazioni dell'assessore dei servizi sociali Bertacco, che dice la norma non è derogabile perché senza documenti, perché qual è il problema? Che ci sono dormitori pubblici in cui si può accedere solo presentando il documento di identità o una copia dello stesso, che è quello che dice Bertacco, dice ma no, non è vero che non puoi andare se non c'hai il documento, se c'hai una copia di documento vecchio tu puoi entrare, il problema è che tanta gente i documenti non ce li ha e quindi è costretta a dormire in strada. Questa è anche poi la spiegazione di quello che succede, visto che si dice negli articoli che i dormitori ci sono anche dei posti, al di là poi del fatto che magari è una struttura dove non è proprio facile andarci a vivere e non è proprio piacevole trovarsi inserito all'interno, però tanta gente appunto vorrebbe magari anche entrare nei dormitori, però non può farlo perché non ha i documenti, quindi appunto rischia la vita per colpa di questa norma. E fra l'altro questo assessore si permette un po' di dire rispetto alla vicenda di Coffee Boateng, perché era stato ricordato con una fiaccolata, più che fiaccolate dice servono riflessioni, e le riflessioni forse bisognerebbe farle appunto su quello che succede e perché succede, perché la gente muore per strada e perché la polizia municipale comunque è anche responsabile un po' di queste morti, soprattutto l'amministrazione che fa la politica della tolleranza zero, il proprio principio, il proprio credo, preferisce fare la guerra ai poveri piuttosto che cercare magari una soluzione. Rimaniamo sul tema un po' del cosiddetto degrado, dell'invenzione del degrado. Avevamo parlato la volta scorsa della, diciamo, riqualificazione di Borgo Venezia, comunque il tentativo di riqualificare un po' questo quartiere vicino a Veronetta, sembra un po' una tendenza in atto, e c'è un articolo che ci fa un po' tornare nell'argomento, ci conferma forse anche un po' questa tendenza. Piromani, Nazione nella notte, fuoco distributore del latte, Borgo Venezia, sul posto anche la polizia scientifica, tutto fa pensare a un'origine dolosa. Beh, un articolo che parla di qualcuno che probabilmente ha festeggiato la Befana, l'Epifania in un altro modo. E però è interessante, più dell'articolo in sé sulle dinamiche, la proprietà che si lamenta per l'incendio, è interessante perché dice, fa un elenco di una serie di fatti isolati, dice: a metà dicembre erano andati a fuoco un contenitore per raccolta della carta nella stessa via e un altro in via Pontedera, fatti che destano una certa preoccupazione tra gli abitanti del quartiere che si sentono presi di mira dai piromani. Quindi appunto compare questa categoria dei piromani un po' dal nulla,
e nessuno ha chiesto ai Cassonetti cosa ne pensano.
No, Cassonetti silenzio stampa, quando ci saranno quelli intelligenti magari risponderanno pure. Sempre a dicembre infatti erano stati bruciati altri due cassonetti, uno in via Badile e l'altro a San Felice, in via Pontedera. Episodi di vandalismo a cui si aggiungono furti nei garage, nelle abitazioni, automobili rigate sulla carrozzeria e non solo. E in quel non solo si può stare un po' tutto, nel senso che uno può pensare a omicidi, scoiamenti, sequestri di persona, scontri fra bande, un po' qualsiasi cosa, ma poi non viene spiegato. Ovviamente si lascia un po' il lettore nella suspense con questo vago senso di minaccia. La notte vigile Capodanno, alcuni sbandati avevano rovesciato due grossi vasi pieni di ghiaino davanti a un negozio di ottica, preso di precedenza di mira dei ladri. Quindi appunto piromani, sbandati, ladri, vandalismo. E poi ovviamente finiamo anche con un'altra categoria, coi tossici. E una certa preoccupazione aveva destato il ritrovamento di siringhe usate da tossicomani in prossimità dei giardini di via Ponchielli, dove i residenti chiedono che si potenzi l'illuminazione notturna per scoraggiare i malintenzionati. Secondo quanto avevano segnalato sui social alcune persone, siringhe sono state trovate anche nei giardini di San Marco, quindi appunto il quadro è completo e avanti con la riqualificazione dei quartieri.
E si parla sempre di degrado, sto giro in centro, degrado e atti vandalici, a Piazza San Nicolò, dove tra l'altro è comparsa una scritta razzista, quindi l'articolo è un po' confusionato perché mette insieme un po' il degrado, secondo loro, di gente che frequenta la piazza e questa scritta razzista che dice negri di M. E tra l'altro bello come l'articolo censura la M di merda, non censura la parola negri, però vabbè, quindi merda non si può dire, quell'altra roba sì, sembrerebbe dal tipo di censura.
Secondo l'Arena sì.
Beh, questa scritta, dicono, è stata anche coperta da un'altra bomboletta di vernice nera, quindi non sono stati gli angeli del bello che si erano proposti per la pulizia di questa scritta, di questa piazza, e neanche la mia, ma è stata da qualcuno, non si sa. E poi viene un po' correlata alla presenza di appunto di tanti ragazzini che sono fino a notte tarda con lo skateboard, tra l'altro un'attività sportiva non proprio silenziosa, ci dicono, e questi ragazzini che disturbano anche appunto le messe, le storie, e questi ragazzini, dice lo stesso parroco, vengono tanti dalla provincia, tanti sono immigrati, e tra l'altro nella piazza è molto frequentata anche abbastanza frequentata da tanti immigrati, diciamo. Quindi questa scritta sembrerebbe, alla luce anche di quello che c'è scritto dall'articolo, non volendo, non sembrerebbe stata fatta da chi frequenta la piazza, ma semmai da qualcuno che non gradisce chi frequenta la piazza.
Torniamo a parlare un po' della situazione internazionale, di quello che succede in Iran, in Iraq. E c'è un articolo che è abbastanza, diciamo, anche interessante per certi versi, perché la rabbia dei ragazzi di Teheran, basta menzogne via il regime, che ci parla delle proteste da parte della gioventù iraniana contro i propri governanti, perché stufi, da quello che si emerge un po' dall'articolo, stufi di cosa? Del clima, di comunque guerrafondaio, clima comunque che porta, dice, c'è un nemico esterno, gli Stati Uniti, Israele, e che poi reprime la protesta sociale all'interno del paese. Invece almeno l'unico slogan che viene riportato in questo articolo è: il nostro nemico è qui, non è l'America, il nostro nemico è qui, cantavano gli studenti. Quelle bandiere sono solo propaganda, le persone sono stufe della propaganda. Perché cosa è successo? Questo poi c'è un paragrafetto che spiega un po' la vicenda degli Atenei. Negli Atenei cosa succede? Che il governo fa mettere delle bandiere, disegna delle bandiere israeliane e americane per terra, in modo che la gente le possa calpestare in segno di disprezzo verso questi due stati, che sono, diciamo, i principali nemici nella regione dell'Iran. E a quanto pare un po' di gente si è anche rifiutata, ma al di là di questo fatto delle bandiere, diciamo, la miccia un po' di questa protesta è stata la questione del Boeing, dell'aereo ucraino, che è stato abbattuto dall'esercito iraniano, che aveva negato inizialmente la responsabilità, aveva detto è stato un guasto, non ci sono motivi che facciano pensare a un errore delle nostre forze armate, ma alla fine è venuto fuori che sostengono di averlo scambiato per un missile americano, e quindi è stato abbattuto. Appunto, sono morte parecchie persone in questa esplosione, 176 per l'esattezza, e questa strage ha un po' scosso anche l'opinione pubblica iraniana. E un paese dove comunque le proteste c'erano anche nei mesi scorsi, adesso con la scusa della guerra contro gli Stati Uniti, comunque del clima di guerra, di tensione internazionale, si sta provando a reprimere anche queste proteste. E non è un caso forse che queste manifestazioni sono partite da Piazza Azadi. Azadi in teoria vorrebbe dire libertà. Questo è un po' appunto il quadro che emerge da questa stampa. Poi abbiamo, questo era La Repubblica, abbiamo Libero, che ci dice: abbiamo i talebani in casa. Perché? Dice, perché quali sono i talebani? Sono quelli che sono contro la guerra americana contro l'Iran. Dice, appunto, i progressisti tifano per l'Islam. E c'è la foto delle manifestazioni degli Stati Uniti contro la guerra in Iraq e in Iran. manifestazione di una coalizione, l'Answer Coalition, che è la principale coalizione pacifista, diciamo comunque no war negli Stati Uniti, e c'è una didascalia abbastanza emblematica della linea di pensiero del libero, appunto, che è una libera linea di pensiero, che dice: a New York si critica la politica del governo, punto. In Iraq e in Iran chi protesta viene ucciso, e non si capisce se è una critica ai manifestanti che sono, diciamo, ciechi verso la repressione in Iraq e in Iran, oppure un invito un po' al governo americano di agire di conseguenza. E poi vabbè, l'articolo è tutta una critica di un editoriale che fra l'altro abbiamo recuperato al cassonetto, un editoriale di Eugenio Scalfari, quindi diciamo della figura di spicco di Repubblica, del gruppo L'Espresso, che viene accusato di essere, diciamo, filo iraniano, di essere troppo indulgente, di tifare per l'Islam, appunto, in chiave anti-americana, quando in realtà poi leggendosi l'articolo non è poi che sia tutta questa cosa così strana, anzi è terribilmente normale, perché poi alla fine chiude con una sorta di destino di potenza dell'Italia sul Mediterraneo. Dice: adesso dobbiamo occuparci della Libia, delle sponde libiche, perché è lì che ci passa il nostro futuro come Stato. E diciamo torna un po' anche a dire, a lamentarsi per, diciamo, il ruolo di secondo piano dell'Italia sul scacchiere internazionale. Quindi appunto da Libero a Repubblica alla fine tutti parteggiano per la guerra, magari con delle sfumature un po' diverse, però il partito unico è questo qua anche.
E Trump apre un altro fronte e lancia le truppe spaziali. Questo è un articolo di Gente, che già così anticipiamo la portata dell'articolo. E infatti inizia e ci fa capire tutto. La saga di Star Wars è appena terminata con la recente uscita del film L'ascesa di Skywalker, nono e ultimo episodio. Ma Donald Trump ha deciso di colmare questo vuoto cinematografico con un annuncio che pare un sorprendente passaggio di consegne dalla fantasia alla realtà: l'istituzione delle forze spaziali americane. Virgolettato, sì, virgolettato, lo spazio è il nuovo campo di battaglia, dichiara il presidente, dopo aver firmato nella base di Andrews, vicino a Washington, il National Defense Authorization Act, che stanzia 738 miliardi di dollari per le spese militari del 2020 e finanzia la nuova unità US Space Force, quindi 738 miliardi di euro per la guerra. E in parte anche un sacco di soldi per la guerra nello spazio, perché Trump dice che sono ancora i leader a livello così di guerra, ma non abbastanza, quindi bisogna conquistare anche lo spazio. Un annuncio che riporta alla guerra fredda e allo scudo spaziale proposto dal presidente Ronald Reagan, che tra l'altro anche allora portava il nome di Star Wars Program, quindi ci avevano proprio la fissa.
L'impero colpisce ancora.
L'impero colpisce ancora. E cosa dicono? Che per il primo anno potrà contare soltanto 200 dipendenti e un fatturato di 60 milioni, quindi gli va un po' così in piccolo, dicono, per il primo.
I sit.
Addio, non mi sembrano troppo la resistenza questi ragazzi. Però lo spazio è diventato così importante che dobbiamo essere pronti a proteggerci da azioni ostili. Quali azioni ostili? Non lo dicono troppo, sì, però poi ne parlano, perché i rischi non sono ipotetici, dicono, ma reali, secondo un rapporto del 2018 di Dan Coats. Infatti Russia e Cina hanno l'obiettivo di infastidire gli Stati Uniti, scrivono, infastidire. E tra l'altro hanno anche già prove di attacchi pseudo-spaziali, perché sia la Cina che la Russia avevano provato in passato a tirarsi giù da solo dei satelliti che non funzionavano più, hanno detto: beh, facciamo un razzone che tiri giù un satellite nostro nello spazio. Quindi dicono: beh, questa cosa non ci piace. E cosa diceva ancora di interessante? Ah sì, della Russia, che li preoccupa molto perché sarebbe nelle fasi finali di preparazione di armi spaziali ancora più distruttive. Che infatti Putin ha annunciato l'entrata in servizio di un sistema missilistico intercontinentale Avanguard, i cui ordini viaggiano a una velocità 27 volte superiore a quella del suono. Mica cazzi. 27, vabbè. E in questa supercazzola lo rimane, a parte il fatto che sono stati stanziati 738 miliardi, che in quelli lì non è una cazzola, ma invece sono veri.
Tornando invece al locale, abbiamo visto come continuano ad aumentare le forze di polizia, carabinieri, vigili locali, eccetera. E infatti potrebbero essere veramente ovunque dal numero a cui sono arrivati. E operano anche quando non sono in servizio, perché e questo è successo ai due sfortunati uomini che dentro un Lidl stavano portando fuori un carrello della spesa senza aver pagato, ma l'appuntato che aveva finito di lavorare poco prima li ha visti e li ha arrestati in flagranza.
È un gran mestiere, in mezzo alla natura, respiro aria pura. Voglio fare il giardiniere, ma non me lo fanno fare. È una questione di soldi e non di morale. Ci vuole un permesso speciale. Voglio diserbante, bevo il disseccante, avveleno per le piante. Sedante. Voglio fare il giardiniere, passa pure in parola, curo il tuo giardino e ti rado la gola. Sogno trasgressivo, un giardino alternativo, mi perdevo tra le piante, con quel profumo inebriante, con quel profumo inebriante, mi perdevo tra le piante, mi perdevo tra le piante, con quel profumo inebriante. Fatemi fare il giardiniere, non voglio essere scortese, però ti fido della gente, la gente borghese.
Le ghiande all'asilo, scoppia la guerra. E quando abbiamo letto questo articolo ci siamo immaginati quando da bambini facevamo la guerra lanciandoci le pigne, quelle cose lì. Invece non è scoppiata in questo senso la guerra per le ghiande all'asilo, perché il consigliere comunale di minoranza Rota di Sanguinetto si lamenta di queste querce che sono nel giardino dell'asilo, dicendo che queste querce possono cadere in testa ai...
No, le ghiande delle querce,
sì,
non
sì,
le
scusa,
querce.
Non le querce, perché sennò sarebbe allora forse essere un problema, possono
però
così,
effettivamente ma... possono cadere anche le querce.
Esatto, allora a sto
punto che in quel caso
tutto...
due bimbi li schiacci.
Ma poi le ghiande sono delle piccole querce, in fondo.
Sono delle... sì... diventeranno querce, questa è la nostra speranza. Comunque potrebbero cadere in testa, oppure i bambini potrebbero mangiarle e soffocarsi così con queste ghiande. E per una volta, una delle poche volte sentiamo un sindaco dire qualcosa di sensato, perché dice sì, potrebbe anche essere, però quelle ghiande ci sono, quelle querce ci sono da 20 anni, quindi anche quelle ghiande, e non è mai successo niente. E ti viene da dire, se si diventa un problema per i bambini avere nella loro asilo degli alberi, cioè dove cazzo li mettiamo questi bambini, il neon potrebbe cadere, potrebbe essere...
Tra l'altro ha detto che ogni tot cosa. Mesi cadono anche le foglie da quegli alberi lì.
Cazzo.
La roba è brutta.
Poi anche le foglie, se uno se ne mangia, si può soffocare anche con le foglie, cioè nel senso diventa un po' un problema, potrebbe diventare un po' tutto un pericolo. E il fatto divertente, oppure che fa un po' piangere, visto che pensi che comunque sono le persone che... governano, sono queste, al consiglio comunale dovevano votare il presidente dell'assemblea, qualcuno ha votato lo sghiandato. Un po' a sbeffeggiare.
Un burlone,
esatto, come lo definisce l'arena. Ah, poi esatto, lo definisce un burlone e parla di altri burloni, che hanno suggerito al comune di far intervenire una coppia di scoiattoli che sono notoriamente ghiotti di ghiande, in modo che possano mangiare tutti i frutti prima dei bambini. Comunque, nonostante l'attrito tra questo consigliere comunale e il sindaco, dei provvedimenti sono stati presi perché gli operai del comune stanno provvedendo a raccogliere le ghiande.
Dagli alberi o da terra? Dagli
alberi. Aspetta, no, quelle sugli alberi le lasciano lì. E comunque fanno dei lavori di potatura, dicono, normali, regolari, quelle che ci sono sempre.
Preoccupazioni che portano lavoro.
Sì, insomma, quindi comunque alla fine, dai, hai detto una stronzata, però almeno portiamo un po' di lavoro.
E un'altra gente, vabbè, hanno portato lavoro a due o tre muratori che hanno messo a posto quello che hanno rotto. E di quest'altro articolo, paura in centro storico, trenino senza guidatore si schianta su un negozio,
corre la locomotiva,
qual è il fatto però? L'autista scende per entrare in una gelateria e il mezzo con i turisti a bordo entra contromano in via Garibaldi e perché non ha tirato il freno a mano è partito, la strada era in discesa e si è schiantato addosso a una vetrina. Il Muson River o Muson River, non lo so, perché Muson sembra una roba molto, vabbè. E che cosa è successo? Appunto, l'autista si è fermato, voleva un gelatino, ha fermato il trenino, è sceso giù, il freno a mano non era tirato e ha cominciato a scendere, ha preso velocità e si è schiantato. Quattro contusi, nessun ferito particolare. Qua c'è la foto di una signora portata via in barella, che però lo vedi che è molto attiva, si sta lamentando con l'autista. E la paura è stata tanta, abbiamo gridato verso il conducente e una ragazza si è buttata giù.
Una Titanic vicenda, sembrava.
Una vicenda incredibile, disperazione, pianti.
Che poi a vedere la foto non sembra che andava lentissimo il trenino.
Sì, a vedere la foto
rotto,
pare che abbia fatto 5 metri.
Non ha rotto nulla.
Stiamo parlando del trenino per i turisti, che insomma notoriamente non è che vada a velocità folli.
Il centro di Verona comunque non ha queste grandi discese, cioè, è tutto piano. Quindi,
sì, dopo Garibaldi in effetti c'è la minima discesa, uno dei pochi punti leggermente in discesa.
E ecco, questo
togliere anche quello.
Non ci dicono se l'autista sarà ancora autista oppure se non sarà più autista, ma
e togliamo le discese, appunto.
Ci informeremo
dal centro storico,
sì,
dopo
basta
le grandi
discese.
Voleva
basta
provare a fare il turista per una volta, è andata male.
E arriviamo all'ultimo articolo, un articolo che ci fa ridere ma ci fa anche arrabbiare, come tanti articoli di quelli che ci tocca leggere
e di cui faremo un falò a fine puntata.
Concerti punk e notti brave. Gli anni londinesi di Ursula.
Chi sarà?
Chi è proprio Ursula? È la presidente della commissione UE. Proprio lei. Più che studiare, ho vissuto. In pratica lei nel 78.
L'università quindi della strada, anche lei.
Si dice questo. Nel 78 è stata a Londra, lei che è tedesca. È andata a Londra a studiare. E è interessante anche capire perché è andata a Londra a studiare. È andata a Londra a studiare perché era figlia del padre, ovviamente, che era Ernst Albrecht, all'epoca premier cristiano-democratico della Bassa Sassonia, molto preoccupato dell'incomodità dei suoi cari, perché all'epoca c'era la RAF che faceva tanti sequestri di uomini politici o figli dei politici, eccetera, imprenditori, esatto, tipo quella, il giornale ci dice le brigate rosse tedesche, o almeno potevano assomigliarci. E così, per allontanare dal pericolo, la giovane Ursula è stata iscritta alla LSE sotto falso nome, sotto il nome di Rose Ledson. E in questo anno a Londra pare che si sia appassionata a questa musica punk. E infatti lei quando è andata, e ci racconta questo, perché è andata in Inghilterra a parlare col presidente di adesso, Bronson, e gli ha detto: guarda, io sono molto legata al vostro paese. Ed è assurdo che un presidente, il presidente della Commissione Europea, si dica queste cose, perché quando sono venuta a Londra a studiare mi sono divertita molto, andavo ai concerti punk. E poi l'altra cosa interessante che dice, esatto, ecco, dice: per me io lì a Londra ho visto libertà, gioia di vivere, provare di tutto. E ci viene a dire, ascoltando un po' i testi punk dell'epoca, avevano un'idea della Londra del momento un minimo diversa, perché qua dice appunto un'idea di una Londra anche aperta alle diversità, eccetera, mentre invece sappiamo che comunque i punk sono stati anche leggermente repressi. E quindi un po' un'incongruenza e non sappiamo cosa dire. Ah sì, i Buzzcocks erano il suo gruppo preferito, venne ricordato da qualcuno che la ragazza era piuttosto scatenata. E vabbè, se ci viene a dire un po' il messaggio che dobbiamo mandare, come dire, guarda, quando andate a studiare potete pure fare un po' di bravate, basta che dopo ritornate un po' sulla retta via. Quelle del punk sono solo mere illusioni per dei borghesi figli di politici.
Dei giochi come se fosse una Gardaland, cioè la parte dove puoi andare ai concerti, così, poi quando diventi grande poi a Gardaland, al massimo ci porti i tuoi figli. Poi...
Fate in Abad!
Insomma, quindi dopo la Londra Gardaland di Ursula...
È finita la puntata.
È finita la puntata.
Incredibile.
Non sappiamo veramente cosa dire.
Ci vediamo alla 40.
Mettiamo un pezzo per Ursula.
Un pezzo per Ursula, più per noi stessi, più per quelli.
Anzi, per Rose.
Più per quelli che dopo il 78 non hanno abbandonato le orme. Quando la gente diceva no future, lei diceva io il futuro ce l'ho.
Alle spalle vostre.
No future.
E invece noi torniamo alla quarantesima.
Ci vediamo alla 40ª puntata.